se fosse partita un'epidemia della gravità di quella che c'è stata in Val Seriana o nella provincia di Brescia, Milano, avrebbe mandato in tilt tutto il sistema. Perché il problema è stato che un numero incredibile di persone si sono riversate contemporaneamente nei pronti soccorsi e quindi nei reparti e quindi nelle rianimazioni. Poi in rianimazione a un certo punto si giocava tra due persone non di 50 o di 80 anni, ma tra due persone devi scegliere a chi dare la priorità tra due cinquantenni. Questo con quello che è successo fuori, nei momenti più acuti. Se fosse successo a Milano, in un'area molto più densamente popolata, con degli scambi potenzialmente maggiori, e quindi con un rischio di contagio maggiore, proprio per una maggiore vicinanza, per una maggiore popolosità della zona, secondo me si sarebbe arrivati anche a situazioni peggiori, a un crollo del sistema. A Milano tutto sommato quella che è stata la chiusura ha retto decentemente, e se andiamo a vedere a Milano i nodi dell'infezione sono stati gli ospedali e le RSA. Non so se voi avete qualche altra idea. I contagi sono avvenuti non tanto nei reparti Covid, ma nei reparti non Covid, nei pronti soccorsi, nelle RSA, dove non c'era un adeguato monitoraggio dei pazienti e del personale. Infatti l'assenza di tamponi, la mancanza di tamponi in chi ha una sintomatologia anche modesta o in chi ha avuto un contatto a rischio, secondo me questo è stato il vero aspetto negativo. Il vero aspetto, la causa dell'espandersi dell'epidemia, primo aspetto. Seconda cosa, è stato devastante il fatto che l'unico punto di accesso per chi aveva problemi respiratori gravi e modesti è stato solo e sempre il pronto soccorso. La distruzione ventennale della medicina territoriale ha portato a questo effetto. E infatti, ancora più di quello che è stata una gestione allucinante nelle RSA, ancora più di quello che è stato un risparmio assurdo sui tamponi a chi ne aveva bisogno al personale, secondo me la cosa più grave è stato il fatto che chi ha avuto problemi di salute non ha trovato niente nel territorio, chi i pochi hanno pagato a caro prezzo, i pochi medici di base che si sono mossi, che hanno continuato. Hanno pagato a caro prezzo e spesso anche con la vita.
Lavoro in un reparto di ortopedia del nord di Milano, pubblico. Entra anche nel discorso dei dispositivi di protezione individuali. L'azienda non ci ha fornito le mascherine, ci ha fornito dei camici chirurgici. E a proposito di quanti medici e infermieri si sono ammalati in parecchi, perché qualcuno è stato gentilmente invitato a lavorare anche con pazienti positivi pur non avendo la mascherina. Ci siamo tutti dovuti organizzare a nostre spese per procurarcele.
È mancata sicuramente una formazione iniziale degli operatori, da qualsiasi titolo, cioè da chi fa le pulizie agli infermieri, ai medici specialistici che vengono a fare la consulenza, perché effettivamente di colpo si è proiettato tutto un ospedale di fronte a un'eventualità infettiva, per cui anche la vestizione, ma soprattutto la svestizione, deve essere fatta seguendo certi criteri e ci si è trovati soprattutto all'inizio che il personale non era adeguatamente formato. Unito anche a inadeguatezza strutturale, che però quella difficilmente è risolvibile, perché comunque la mancanza di muri e porte è difficile da risolvere in un breve tempo quando la struttura architettonica è stata studiata in un altro modo, hanno fatto sì che comunque molti del personale si sono ammalati nel mese di aprile. Su 57 infermieri, 14 erano in malattia, su 12 OS 10 erano in malattia, quindi una cosa abbastanza che ha colpito in maniera importante. Infatti ci si è dovuti poi trovare a far fronte con straordinari, con pescare del personale da altri reparti e metterlo in pronto soccorso, che non è neanche una cosa proprio così immediata, cioè dove comunque un'attività svolta, visto che comunque i casi anche non Covid e le urgenze in un qualche modo ci sono ancora e arrivano, non è stato molto facile per molti colleghi. Cioè col susseguirsi degli eventi anche le persone hanno acquisito anche poi consapevolezza, tante si sono autoformate su come fare tutto questo genere di cose e prevenirsi anche in un qualche modo i contagi.
Dopodiché, per quanto riguarda i colleghi malati, io posso solo dire che noi, che avevamo dei turni con cadenza mensile, da quando c'è l'emergenza Covid, cadenza settimanale, perché ogni settimana qualcuno rimaneva a casa. Sono stati assunti con contratti che non conosco nei dettagli, però sono stati assunti anche gli specializzandi degli ultimi anni di medicina interna e malattie infettive. Si iniziava un reparto e poi sai, quando cominci a ammalarsi uno o due e devi riempire i turni.
L'ortopedia è uno dei settori più remunerativi per il privato convenzionato, perché i rimborsi statali, col sistema dei DRG, sono molto alti. Sulla protesica, chirurgia protesica anca, ginocchio, chirurgia vertebrale, non è un tema noto ai più, ma si sa tra gli operatori che sono state, la politica del privato è quella di forzare l'indicazione chirurgica nel dubbio tra un trattamento conservativo, non operiamo, oppure operiamo. La scelta è sempre sul operiamo, perché l'operazione porta al rimborso. Questo sistema anche alle prime avvisaglie, ma anche oltre dell'epidemia, non si è fermato, andando comunque pazienti in ospedale per la visita ed esponendoli a un rischio di infezione e di propagazione del contagio.
Il privato vero, quello delle RSA, ha messo a nudo quelle che sono le conseguenze della ricerca del profitto a tutti i costi. Il fatto di avere operatori sanitari non diretti alle dipendenze, ma raccolti con le agenzie interinali, che andavano magari a fare un turno in una casa di riposo, poi un turno in un'altra, poi un turno in un'altra, non avere dato dispositivi di protezione individuale, anzi addirittura in alcuni casi avendo mandato via chi propugnava l'utilizzo di questi dispositivi di protezione individuale, perché avrebbero creato panico tra i degenti e i parenti, eccetera. Questo tipo di atteggiamento ha fatto sì che le RSA sono stati veramente un punto dove la malattia si è diffusa all'interno delle stesse, tra un RSA e l'altra, e tra i familiari dei poveri operatori sanitari che, avendo subito tra l'altro diversi contatti con cariche virali sempre molto elevate, sono anche stati quelli con le forme più gravi. Adesso io non ho dei dati epidemiologici, però la mia impressione è che molti dei giovani che sono andati male, che sono finiti in rianimazione, ci hanno lasciato le pelle, erano giovani operatori sanitari dell'RSA.
Un balletto politico che, di accuse, che si, controaccuse che si fanno tra regione, dirigenze di RSA, eccetera, eccetera, che da un lato Gallera e Fontana che dicono: ma noi ve l'avevamo detto, voi avete detto che andava bene, ma noi vi abbiamo detto che non andava bene, che non era una buona idea. Facciamo un po' il sunto. Gallera e Fontana, indirizzati non si sa bene da chi, hanno questa idea che non è delle più geniali. Dall'altra parte c'è qualcuno che si accorge e gli dice: guarda che è una stupidata clamorosa, se ci mandi qua i malati succede un casino. I dirigenti dell'RSA che rispondono alla Gallera appena fa l'ordinanza, gli rispondono subito: guarda che sta roba non va bene perché è un casino. Detto ciò, quale dirigente di RSA o di struttura di lungo degenza, di struttura riabilitativa che ha accolto malati Covid si è rifiutata dalla regione di accoglierli per la tutela della salute dei propri lavoratori, delle altre malati presenti, delle persone che stavano lì dentro, dicendo: noi non siamo preparati a fare questa cosa, non possiamo farla? Quanti hanno avuto questo senso di responsabilità? Quanto mi risulta? Nessuno. Quindi adesso è bello che se la rimbalzano da un lato all'altra, però la responsabilità è evidente che sta da parte entrambi. Visto che Regione Lombardia si diverte anche a cantare e magnificare questa alleanza tra pubblico e privato, ma iniziamo a dire che intanto il privato è stato coinvolto come, se e quando più o meno ha voluto. All'inizio dell'epidemia i primi posti, i primi ospedali che erano deputati a trattare i malati Covid sono stati unicamente ospedali pubblici. A un certo punto sono dovuti inserirsi anche gli ospedali privati, ma si sono visti costretti a inserirsi perché comunque tutte le prestazioni ambulatoriali ordinarie, come sono state sospese per il Servizio Sanitario Nazionale all'interno degli ospedali pubblici, erano state sospese anche all'interno del Servizio Sanitario Nazionale per gli ospedali privati accreditati. Cioè i reparti verso i quali sono quantomeno si sono mostrati sono più necessari durante questo episodio epidemico sono reparti che sono minimamente, se non quasi a livello nullo, rappresentati all'interno del privato, ma sono rappresentati praticamente solo all'interno del pubblico. E dove invece il privato fa la parte del leone, che sono le lungodegenze, le strutture riabilitative, sono anche alcuni di quei luoghi dove si è mostrato il contagio è stato peggiore. Uno malato su 7 in Lombardia arriva da una di quelle strutture, non che ci è lì degente, nel senso che si è ammalato all'interno. Si parlava di tamponi, delle difficoltà dei laboratori e degli ospedali a poterne leggere comunque così tanti. C'è una miriade di laboratori puramente privati, in questo caso non sono accreditati, quindi non rientrano nelle conte che vengono in genere fatto delle strutture sanitarie disponibili, perché sono privati puri, magari privato calmierato per cui costa un po' meno rispetto a, però comunque sono un sacco di laboratori diagnostici, ma tantissimi, e non sono minimamente stati coinvolti nel fare indagini per il Covid. Li fanno a pagamento, esatto, perché poi adesso non so se l'hanno poi ritirato o se lo sta ancora facendo. San Raffaele fa tamponi a pagamento, 120 euro l'uno. Una struttura che privata accreditata che esegue un tampone ha mediamente un costo che si aggira tra le 20 e le 30 euro a seconda dei reagenti, delle varie robe che usa, di quanto paga il personale, viene rimborsata dalla regione tra gli 80 e i 120 euro a seconda della struttura e degli accordi che ha. Ogni singolo tampone che fa una struttura privata accreditata. Che il privato, e in particolare buona parte del privato accreditato, non è minimamente utile in una situazione come questa. Il Policlinico di San Donato, che è sempre del gruppo Rotelli, che quindi possiede anche San Raffaele, però San Raffaele si sta facendo bellissimo perché ha messo con i soldi di Fedez, eccetera, 25-24 posti letti in terapia intensiva in più, sembra che stiano salvando il mondo solo loro. La proprietà dell'ospedale San Raffaele, al policlinico di San Donato, non ha dato nessun genere di disponibilità per il Covid, per esempio. È la stessa proprietà. Il policlinico di San Donato è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ha sicuramente tutte le strutture atte e idonee a trattare le malattie del genere se sono altamente sbattuti. We'll be right back.